Salmo 63-62. Chiediamo al Signore di scoprire la nostra sete, la sete più profonda, radicale che c'è in noi, soprattutto di sperimentare Lui che è sorgente di acqua viva. E iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Tu sei il mio Dio, all'aurora Ti cerco, di Te ha sete l'anima mia. A Te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
Così nel santuario Ti ho cercato per contemplare la Tua potenza e la Tua gloria.
Poiché la Tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la Tua lode.
Così Ti benedirò finché io viva, nel Tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia Ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio giaciglio di Te mi ricordo e penso a Te nelle veglie notturne,
a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali.
A Te si stringe l'anima mia, la forza della Tua destra mi sostiene.
Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra.
Saranno dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli.
Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per Lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dice il Salmo che all'aurora Ti cerco. Non è tanto in termini cronologici, ma direi in termini proprio di esperienza vissuta. È alla radice della nostra vita che noi abbiamo sete di Dio, una sete inestinguibile, se non da Lui. Noi aneliamo come terra deserta, arida, senza acqua, a Lui che è la vita, sorgente di vita, che zampilla fino all'eterno.
L'abbiamo visto le volte scorse, con Nicodemo, che bisogna nascere dall'alto, e come nascere significa credere all'amore, fare esperienza di Dio, in fondo vuol dire credere all'amore, sapere che si è figli e Dio è padre. Ecco, come si fa a raggiungere questa conoscenza di Dio? Come si fa a raggiungere la fede? Ecco, c'è qualcuno che dice, beato lei che crede, come se la fede fosse solo per qualcuno di particolarmente religioso. E ci sono invece varie vie alla fede. Abbiamo visto finora le vie religiose. Abbiamo visto Nicodemo, l'uomo della legge, religioso, zelante, buono, che ricerca, che fa tutto bene, non approda alla fede. Abbiamo visto Giovanni, che va oltre la legge e la profezia, che promette un cuore nuovo. Ecco, dopo anni di ascesi, 2 millenni di attesa delle promesse, giunge a riconoscere il Signore. Questa sera vediamo una donna che viene a mezzogiorno al pozzo a prendere acqua, e nel giro di un'oretta approda alla fede. E questa donna è una che è pagana o semipagana, per di più sei mariti, ed era ancora giovane, sembra. Ecco, quindi non era una persona particolarmente esercitata religiosamente e non veniva alle letture bibliche. E raggiunge per una scorciatoia la fede in un modo molto più veloce degli altri, e non è solo la versione femminile dell'approdo alla fede, questa donna samaritana che conosciamo, è una versione universale, tutti approdiamo alla fede così. Sia i religiosi sia i non religiosi, approdiamo attraverso l'esperienza di questa donna, la quale arriva alla fede mediante la sete, cioè il desiderio. E Gesù è lì che l'aspetta al pozzo e esprime anche lui il suo desiderio. Cioè la fede è l'incontro tra due desideri profondi. E vediamo come si svolge appunto nel racconto. Non lo leggeremo tutto questa sera perché è lungo, e faremo i primi versetti e poi la volta successiva il seguito.
Riflettevo sull'affermazione fatta poco fa, cioè questa donna proda alla fede, è giusto dire così, ma direi che forse è pure giusto, se non più esatto, pensare che faccia più difficoltà l'approdo del Signore per il giusto che vive, cerca di vivere totalmente la legge, e anche per il profeta fa più difficoltà. La scorciatoia sembra quasi essere, come dire, il percorso che più facilmente realizza il Signore incontrando questa donna che è peccatrice. Ecco, è come dire che forse il peccatore, come si riconosce tale, favorisce la venuta del Signore, l'approdo del Signore Salvatore a lui. Con questo, ecco, direbbe Paolo, non è che si consigli di essere peccatori, ma riconoscere che si è peccatori. Questo sì. Allora, siamo al capitolo 4 di Giovanni, noi leggiamo questa sera una parte di questo capitolo. Leggeremo dal versetto 4 al versetto 18, commenteremo poi quello che riusciremo a fare. Leggo. Ora bisognava che lui passasse attraverso la Samaria. Viene dunque in una città della Samaria, detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Ora c'era lì la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva così sulla fonte ed era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Dice a lei Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli, infatti, erano andati in città per comperare cibi. Dice dunque a lui la donna samaritana, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Rispose Gesù e le disse, se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che dice a te, dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua vivente. Gli dice la donna, Signore, non hai con che attingere e il pozzo è profondo, da dove hai tu dunque l'acqua vivente? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo? Ed egli stesso ne beve i suoi figli e i suoi armenti? Rispose Gesù e le disse, chiunque beve da quest'acqua avrà sete di nuovo. Chi invece beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua zampillante in vita eterna. Gli dice la donna: «Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere». Le dice: «Va, chiama tuo marito e vieni qui». Rispose la donna e disse: «Non ho marito». Le dice Gesù: «Bene dicesti, non ho marito. Cinque mariti infatti avesti, e chi hai adesso non è tuo marito. Questa cosa vera hai detto».
Ecco, ci fermiamo qui nella lettura. Avevamo visto Nicodemo che viene di notte da Gesù, l'uomo della legge, il lato oscuro della religiosità nella notte. Abbiamo visto Giovanni Battista, il profeta, che capisce chi è Gesù e non si dice in che tempo, perché è fuori dal tempo, come la promessa di Dio che è eterna. Ecco, questa donna viene di giorno, a mezzogiorno. È come la scelta del deserto preparato da una storia lunghissima di 2 millenni di promessa e di 1 millennio quasi di profezia, ha riconosciuto il Signore più la sua ascesi personale per 30 anni e più. Ecco, questa donna invece, dicevamo, pagana, semipagana, ecco, che arriva a mezzogiorno, è una scena solare, arriva nel fuoco del mezzogiorno, si incontra col Signore. È una scena d'incontro, attorno a un pozzo, e questo richiama subito nella Bibbia tante scene d'incontro. I patriarchi corteggiavano le loro fidanzate al pozzo, come si usava anticamente. Giacobbe ha corteggiato Rachele, e Mosè, prima gli è andata l'altra Lia e poi ha dovuto ancora faticare per ottenere quella che gli piaceva di più, e Mosè ha corteggiato le 7 figlie di una persona importante per sposarne alla fine una. Anche il Signore corteggia questa donna, cioè uno subito leggendo la scena ha presente queste scene di corteggiamento dell'Antico Testamento, dove i patriarchi appunto ci hanno trasmesso la vita. E i simboli attraverso i quali si gioca il testo sono molto semplici: uomo e donna, sono soli, sono lo sposo e la sposa, e l'incontro della fede a questo livello, la sete, sono tante seti, conosce l'uomo, ecco, l'acqua, tanti tipi di acqua, c'è il pozzo e c'è l'acqua che sgorga zampillante. E poi vedremo altri simboli, cioè sono tutti molto trasparenti e di mano in mano che escono li vedremo. E possiamo dire che in questo testo ogni parola è un'allusione nascosta, per chi conosce la Bibbia, ad avvenimenti dell'Antico Testamento. E ciò che non è un'allusione nascosta è un equivoco palese, perché è anche tutta una storia di equivoci tra Gesù e questa donna. Cioè prima di arrivare a intendersi ce n'è di fraintendimenti. Come nella nostra esistenza, come in tutta la storia di Dio con l'uomo, è sempre stato frainteso fin dal primo giorno. La donna si allontanò e l'uomo alla sera del primo giorno, ecco finalmente che nel mezzogiorno c'è il ravvicinamento.
Riferimento ad allusioni, dicevi, di fatti raccontati in libri storici, Giacobbe, Mosè. Riferimenti senz'altro anche a libri profetici, ad esempio Osea, con questa categoria, modalità di rapporto, di relazione, e l'innamorato e l'innamorata. Riferimenti senz'altro anche nel Cantico dei Cantici, con la vicenda complessa, contrastata ed esaltante dell'amato e l'amata che si cercano, si trovano. Forme di corteggiamento che significano che quello che è il corteggiamento del Signore nei nostri confronti, la sua ricerca, che incontra, se gli va bene, la nostra ricerca.
E questa è una scena delicata e misteriosa in cui il Signore comincia dicendo dammi da bere, cioè esprime la sua sete, il suo desiderio, affinché anche noi esprimiamo la nostra vera sete, il nostro vero desiderio, dammi di quest'acqua. E in mezzo c'è il passaggio, il tema fondamentale rimane l'acqua. Ecco, e a proposito dell'acqua, questo elemento primordiale femminile, forse non vi siete accorti, ma finora è stata il protagonista di tutto il Vangelo, e lo sarà ancora. Dopo il prologo che ci narra della parola che è luce e vita di tutto, c'è il battesimo di Gesù nell'acqua. Capitolo secondo, c'è l'acqua che diventa vino. Capitolo terzo è tutto sul nascere dall'acqua e dallo spirito, è il battesimo di Giovanni nell'acqua, è quello di Gesù pure che battezza nell'acqua e nello spirito. Questo capitolo quarto è tutto un gioco sull'acqua. Capitolo quinto si svolge sulla piscina, dove c'è tutta l'umanità essiccata, si dice proprio secca, in attesa che si muova l'acqua, che ci sia un'acqua viva per dar la vita. Capitolo settimo, Gesù si identificherà con la sorgente d'acqua, chi ha sete venga a me, dopo aver dato il pane al capitolo sesto. Cioè l'acqua è proprio l'elemento femminile e l'elemento primordiale di vita. Dopo comincerà invece luce, vita e luce, poi dopo l'acqua la luce. Cioè la vita è proprio l'esistenza concreta, la luce è il senso della vita. E comunque di mano in mano che usciranno le varie parole cercheremo di comprenderle.
Versetto quarto. Ora bisognava che lui passasse attraverso la Samaria.
Ecco, fermiamo il primo versetto. Ecco, la Samaria a nord di Gerusalemme era un regno separato già dall'inizio quasi, dal 930 avanti Cristo, quindi erano scismatici, poi erano eretici, nel senso che di tutta la Bibbia sceglievano solo i libri più antichi, cioè il Pentateuco, quindi niente libri sapienziali, profetici e gli altri. E poi era stata colonizzata nel 722 da assiri, pagani, e hanno cominciato a mischiare un po' le varie religioni insieme, è venuto fuori un mix di paganesimo e di giudaismo, quindi rappresentava la Samaria proprio la paganità e l'impurità della religione all'interno di Israele. E si dice che Gesù bisognava che passasse di lì, mentre non è vero che bisogna passare di lì, anzi, chi parte dalla Giudea per andare in Galilea evita con cura di passare da lì. Segue il Giordano, a destra deviando è anche più semplice. E invece si dice bisognava. E quando si dice bisogna, nel Vangelo si indica qualcosa di preciso. La parola bisogna esce sempre quando il figlio dell'uomo bisogna che sia innalzato. La necessità di Dio è essere innalzato, cioè la necessità di Dio, che è amore, è quello di manifestarci il suo amore. E proprio innalzato lo manifesta tutto. E il suo bisogno è quello di cominciare proprio dai più lontani, passa dalla Samaria. C'è uno strano bisogno di Dio.
Sì, se ti domandi se c'è una costrizione in Dio, se c'è un bisogno in Dio, io credo che sia proprio l'amore che lo costringe, come dire, ecco, l'amore per cui non può fare a meno di essere presente in una certa situazione. Anche in altri Vangeli si trova un po' la stessa espressione. Bisogna che io venga a casa tua, Luca, ad esempio. È l'amore che lo costringe. Non con una costrizione estrinseca, esterna, necessitante, ma con un'esigenza interiore. Viene dunque in una città della Samaria, detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe.
Ecco, ci fermiamo anche su questo versetto, sembra semplice, ed è molto semplice, ma vuol dire tante cose. Sicar corrisponde a Sichem, Sichem è il primo pezzo di terra promessa che Abramo ha visto venendo dalla sua terra Ur dei Caldei. E lì ha visto Dio che gli ha rinnovato le promesse e lì ha costruito un altare alla quercia di More. Quindi questo Sichem richiama proprio l'inizio della storia della salvezza, il patriarca Abramo. Ma soprattutto richiama il patriarca Giacobbe, che ritornando in patria mentre doveva affrontare il fratello che voleva farlo fuori perché gli aveva rubato la primogenitura, ecco, siccome gli è andata bene, la prima cosa che fa è che lì a Sichem compra anche lui un pezzo di terra, che è quella di cui si parla adesso, un podere. Quindi Giacobbe, sarebbe Israele, si è chiamato Israele proprio in quell'occasione, è il padre di tutte e 12 le tribù, quindi è il padre comune di tutto Israele prima di ogni divisione. E poi si dice ancora che Giacobbe aveva dato questo podere al figlio Giuseppe. Giuseppe è il figlio prediletto, l'ultimo, quello che i fratelli vogliono uccidere e che salverà i fratelli. E proprio a Sichem ci sarà la tomba anche di Giuseppe, che ha ristabilito la fraternità infranta. Giuseppe è il primo modello di Cristo. Diceva un antico autore, spogliate Giuseppe, troverete Cristo. Inoltre a Sichem c'è stato il rinnovo dell'alleanza con Giosuè. Quindi, come vedete, quel pozzo sul quale Gesù si trova è una memoria profonda dalla quale scaturisce tutta la storia di Israele. Cioè, è attorno a questa memoria profonda di una storia antica, antica come l'uomo, antica come l'acqua, come i desideri dell'uomo, che si svolge l'incontro col Signore della vita.
Dice, viene Gesù. Verrà la Samaritana, verrà. Però Gesù è già venuto. Cioè, come dire che la nostra ricerca, cioè, è sincera, la sperimentiamo, la viviamo, anche il nostro venire alla parola. La nostra ricerca però è come in seconda battuta, cioè il percorso è da parte sua, l'iniziativa è prevalentemente da parte sua, il percorso più lungo è il suo. Ora, c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva così sulla fonte ed era circa l'ora sesta.
Subito si presenta la fonte, poi sappiamo che è un pozzo, ecco, attorno alle fonti e ai pozzi si costruivano le abitazioni, passavano le strade, nascevano le città. Ecco, attorno ai pozzi si facevano tutti gli incontri e gli scontri, è il luogo del desiderio e della contesa, avere il pozzo, avere l'acqua vuol dire avere la vita, per questo si litiga, è il luogo degli amori e delle guerre, cioè tutta la vita si svolge attorno al pozzo, che la rende possibile. E Gesù è lì al pozzo, tra l'altro qui è chiamato fonte, poi verrà chiamato pozzo. E circa è questa variazione che l'autore fa, probabilmente perché allude a quella fonte di Numeri 21, di cui si dice che quando Israele camminava nel deserto c'era una fonte che lo seguiva. E questa fonte lo seguiva per le valli e per i monti e andava fuori dalle tende di ciascuno per offrire l'acqua a tutti. Ecco, il segno della cura di Dio, non c'erano i rubinetti allora, ecco, allora doveva ricorrere a metodi più miracolosi, ma sotto questo c'è l'immaginazione proprio di Dio che veramente si cura dell'acqua, cioè della vita per il suo popolo, anche nel deserto. E questa fonte scaturiva mentre il popolo cantava, scaturisci o fonte. Ecco, difatti la vita scaturisce quando canti, non quando sei triste. E vediamo Gesù, ecco, su quella fonte che poi sarà pozzo. Ecco, il pozzo pure è un luogo altamente simbolico, innanzitutto è il pozzo dal quale si attinge l'acqua, quindi il pozzo è l'acqua di cui si vive. Però anche la legge è parola di vita. Senza legge non si vive, ci si uccide. Non c'è una norma per strutturare l'esistenza, la vita si dissolve. Allora anche la legge è paragonata al pozzo che ti dà vita. Così vediamo anche questa donna, il suo cuore pure è un pozzo profondo, che allude poi a qualcosa di più profondo ancora. Quel pozzo e quella vita profonda che è l'amore di Dio, da cui scaturisce ogni vita. Quindi, come vedete, questo simbolo della fonte, la fonte della vita, del pozzo, è ricchissimo di suggestioni e attorno a questo si svolge tutto.
Gesù è alla fonte, al pozzo, affaticato. Ecco, il viaggio a cui prima alludevo, il viaggio che lui ha compiuto per venire fino a noi, è il viaggio che l'ha affaticato. C'è una sequenza, una composizione religiosa che dice proprio: ti sei seduto stanco cercandomi.
E se notate, no, la parola fatica, e rare volte si presenta Gesù così umanamente, affaticato del viaggio. È una grande fatica la sua.
Più che un viaggio fisico.
L'ora sesta richiama l'ora della croce. La parola ora è una parola tecnica per indicare proprio l'ora della sua glorificazione, della croce. La fonte, proprio sulla croce, dal suo costato trafitto scaturirà sangue ed acqua. E proprio lì sulla croce lui dirà: ho sete di dare l'acqua viva all'umanità. Quindi, come vedete, tutte queste parole suggeriscono già il finale del Vangelo, dove lui ci darà l'acqua viva, cioè il suo amore che fonderà su di tutti.
Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Dice a lei Gesù: dammi da bere.
Ecco. Questa donna viene, una donna, se non sbaglio si parla 13 volte di donna, il suo nome, donna, costantemente, e poi verrà a avere anche un significato particolare quando Gesù la chiama donna. Gesù chiama donna solo Maria, sua madre, a Cana e sotto la croce, Maria Maddalena nel giardino, dopo la resurrezione, che è la sposa nuova, e la peccatrice perdonata del capitolo ottavo. Quindi questa donna è importantissima. Questa donna viene a mezzogiorno, al pozzo, non solo per diligenza, ma si va il mattino, che è più fresco, perché l'acqua poi serve durante il giorno, e poi la sera, eventualmente per averla, se serve ancora, cioè quando l'ora è più fresca. Cosa viene a fare a mezzogiorno, all'ora più calda del giorno? Ecco, questa donna al pozzo, evidentemente perché ha sete, per attingere acqua. Ecco, c'è tante acque e tante seti nell'uomo. Quest'acqua, questa sete che anche Gesù esprime, è il desiderio. L'uomo desidera innanzitutto l'acqua, senza acqua non vive. Quindi l'acqua è il desiderio proprio più materiale, più fondamentale di ogni uomo per vivere. Quindi il significato della sete dell'acqua, il primo è questo livello. Ecco, c'è però anche un secondo livello di una vita umana. Di acqua ci si annega, non si vive di acqua. Di sete non c'è solo la sete d'acqua, c'è sete di relazioni, sete di amore. L'acqua che rende la vita umana è proprio l'amore, quindi c'è la sete d'amore che dà felicità. Quindi l'acqua che questa donna cerca è certamente l'amore e la felicità, come ciascuno di noi. Poi c'è un livello superiore, e questa donna l'ha cercata tanto, ha avuto 6 mariti, e ancora ha sete e non ha trovato ancora quel che cerca, quindi cerca ancora qualcos'altro. Quindi l'acqua è simbolo ancora di qualcos'altro di divino, di Dio stesso che è principio dell'amore e della vita. Lei viene e Gesù la vede, Come poteva reagire Gesù, siccome sapeva che aveva sei mariti, lo indovina subito dopo, e poteva subito fare una bella predica. Non si fa così. Darle un po' di sensi di colpa e farla convertire. Questo è un procedimento che si può fare con chi ha delle colpe precise. Se uno ha nessuna colpa precisa, c'ha almeno la colpa di vivere, c'ha la paura di morire. Allora poteva fare una bella predica sulla paura della morte, su come incombe fatalmente. Ecco, Gesù ha un altro... In genere le religioni partono tutte così, e così fregano tutti. Perché quando tu instilli in uno la paura... E la colpa, basta, ce l'hai in mano. Gesù invece parte dal desiderio, dammi da bere, a sete è lui. Dal bisogno più elementare che ha ogni persona. Non parte da un rimprovero, non parte neanche come aveva fatto Mosè e Giacobbe, come erano partiti per il loro corteggiamento al pozzo. E siccome c'erano lì quelle sette sorelle, i pastori erano tanti, non volevano, le molestavano un po', lui li manda via tutti perché era robusto e con grande forza scoperchia il pozzo e dà da bere al loro gregge. Lo stesso fa Giacobbe, ecco, che con grande zelo disseta il gregge di Rachele. Quindi con la loro forza, prestanza, si impongono da maschi. Gesù invece, con la sua debolezza, ha sete, esprime il suo desiderio. La cosa più grande dell'uomo è sapere esprimere i suoi desideri. E quindi si incontrano due seti, due desideri. Dio è amore e sete di essere amato. L'uomo è fatto per amare, ha sete di amare, fin quando non trova l'amore non vive una vita umana. Ed è a questo livello che c'è l'incontro profondo con Dio, sulla sete. E c'è una sete che nulla può estinguere e che è tipica dell'uomo, diversa da quella dell'animale. E Gesù la esprime, perché anche Dio ha sete. Il primo comando che Dio ha dato, senso di tutti i comandi, ascolta Israele, per favore, voglimi bene. Il bisogno di Dio, l'amore ha bisogno di essere amato. E a questo livello che c'è l'incontro con Dio, non a livello della legge e non a livello dell'ascesi del Battista. Per questo questa donna ha un grande privilegio. Ha sete anche lei, ha solo sbagliato a indirizzare la sete, ma però almeno ce l'ha.
Sì, anche Dio ha sete, direi che soprattutto Dio ha sete, ha una sete, come posso dire, proporzionata alla sua grandezza. Noi anche abbiamo sete, come risposta alla sua sete, per questo che Gesù anticipa la donna che viene ad attingere acqua, perché ha sete, dicendo io ho sete, dammi da bere.
È anche astuto, dice dammi da bere, in modo che la donna gli dica alla fine dammi da bere. C'è proprio l'intesa, è sempre sul proprio limite, sul proprio bisogno, sul bisogno che ognuno ha di felicità e di amore. Non sulla forza, non su altri presupposti, è lì l'incontro, anche con Dio. Tra l'altro, saltando tutti gli steccati ideologici e culturali, perché un maestro non poteva parlare con una donna per strada. Con sua moglie parlava in privato, nell'intimità della sua casa. Quindi c'era il problema uomo-donna, non devono parlare, soprattutto il maestro. Poi, seconda cosa, me la sono dimenticata, quindi andiamo avanti.
Facciamo due versetti.
E facciamo un'altra cosa intanto. E come può intendere la donna questa proposta? Perché se aveva sete se la prendeva con forza l'acqua. Cioè, evidentemente la donna ha pensato a un avance di uno che vuole abbordarla. Se ne intendeva di uomini, quindi... No. Gli stessi discepoli quando tornano e lo vedono parlare con una donna sola restano un po' meravigliati, non osano disturbare perché, beh, insomma, non disturbiamo, il maestro, ma non sanno cosa dire, sono perplessi. Ecco, questo a livello di storia, no, come intendeva la donna, come intendeva il lettore, come intende, che conosce un po' la Bibbia. Ecco, si ricorda Osea dove si dice: io la tirerò nel deserto, la sedurrò, parlerò al suo cuore, allora tornerà come ai tempi della sua giovinezza e canterà il suo primo amore. Cioè, è proprio un'azione di seduzione questa, di seduzione divina.
Due versetti. I suoi discepoli infatti erano andati in città per comprare cibi. Dice dunque a lui la donna samaritana: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani.
Ecco, prima ci si presenta i discepoli che sono andati in città. Quindi la scena si svolge proprio in solitudine, con l'incontro con Dio è un incontro da solo a sola, la solitudine di due desideri, cioè non è che uno può incontrarsi con Dio al posto mio, come nessuno può mangiare al posto mio o bere al posto mio, così proprio l'incontro è solo tra loro due. Sono andati a comprare cibo. E Gesù dirà: non mi serve, ho un cibo che voi non conoscete. Come a questa donna dice che c'è un'acqua che tu ancora non conosci, nonostante i sei mariti, così dice ai discepoli: c'è un cibo che voi non conoscete. E la samaritana gli risponde, ecco, dicendo l'evidenza: tu sei giudeo, io sono samaritana, tra noi non ci sono rapporti, anzi un giudeo non beve neanche alla brocca del samaritano per non contaminarsi, per di più io sono donna, per di più sono qui a mezzogiorno al pozzo, quindi è chiaro cosa, che c'è un equivoco, no, per la donna, però ci sta al gioco, dice: come mai? E può sentire la risposta.
Sembra che ci sia un'allusione in questo rimarcare che lui è giudeo, lei è samaritana, un'allusione, come dire, a una distanza, a qualcosa che separa. Però l'amore non separa, anzi l'amore raccorcia le distanze, anzi l'amore di Dio annulla le distanze. Anzi, lui stesso, proprio per amore, si annulla per coloro che ama, cioè per noi. Rispose Gesù e le disse: se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che dice a te: dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua vivente.
Ecco, Gesù dice alla donna che tutto sommato ha capito bene, è un corteggiamento perché lui vuol dare davvero qualcosa di importante, però le fa fare un salto di qualità, ecco, per superare l'equivoco, il fraintendimento. Cioè, hai capito, c'è un corteggiamento. E le dice: se tu conoscessi il dono di Dio, c'è un dono che tu vieni a cercare al pozzo, c'è un dono che ignori. Tu vieni per cercare acqua, che è la vita, tu vieni per cercare amore, tu vieni per cercare felicità, ma non conosci ancora da dove viene l'acqua, la vita e la felicità. Cioè, il grosso inganno dell'uomo è che la sete è giusta, ma non trova l'acqua che disseta. Cioè, ogni uomo desidera l'amore e la felicità, ma c'è un inganno, non sa dove trovarlo, ha tanti surrogati. Quindi se tu conoscessi il dono di Dio, e qual è il dono di Dio? È l'amore assoluto di Dio che il Padre ha per il Figlio per il Padre, è lo stesso che c'è tra di noi, e tra noi e Lui. E questo è il grande dono che vuole farci. Il Figlio è venuto a portarci lo stesso amore del Padre. Ecco, se tu conoscessi questo, allora mi avresti chiesto tu da bere. Quindi la invita a chiedere. e io ti avrei dato un'acqua vivente, un'acqua che dà la vita. Sono molte acque, c'è l'acqua morta, stagnante, c'è l'acqua viva, zampillante, c'è l'acqua salmastra che stermina, e c'è qualcosa ancora di più profondo dell'acqua viva. C'è quell'acqua mossa dallo spirito, l'acqua è la vita, quell'acqua mossa dall'amore, quella vita mossa dall'amore, è questa che dà felicità. E io voglio darti quest'acqua, che tu sempre hai cercato e non hai ancora trovato.
Pensando che più che un'ipotesi, questa prospettata, se tu conoscessi, è l'espressione di un desiderio da parte di Gesù, un desiderio, un invito, come dire, che bello se tu arrivi a conoscere il dono di Dio, cioè il dono che fa Dio di se stesso, e alla fine anche quel dono che sei tu, che sei tu.
Siccome il tempo trascorre, andiamo avanti un po' più veloci adesso.
Gli dice la donna: Signore, non hai con che attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque tu l'acqua vivente? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo, ed egli stesso ne beve, i suoi figli e i suoi armenti?
Ci fermeremo qui per questa sera, intanto spieghiamo questo. Allora, la donna aveva prima fatto un equivoco, ora ce n'è un altro. E dice: tu vuoi darmi l'acqua vivente, ma non hai neanche con che attingere dal pozzo, il pozzo è profondo. E la donna che viene al pozzo, lo vedremo dopo, che aveva 5 mariti, e il sesto che ha ora mentre viene al pozzo non è il suo, il pozzo rappresenta la legge. Cioè, probabilmente la donna dice: che fatica vivere secondo la legge e tirar su l'acqua. Punto primo. Secondo, quest'acqua non ti dà la vita. Punto terzo, neanche per darmi l'acqua materiale, tu non hai con che attingere dal pozzo. E come vedete, c'è costantemente un equivoco. Ora, vorrei spendere una parola sull'equivoco, perché l'equivoco è tipicamente umano. Senza equivoci non si va avanti. Perché l'uomo è simile a Dio perché ha la parola. Però la parola uno la dice secondo l'esperienza che ha. E allora la stessa parola, secondo le diverse esperienze, ha significati diversi. La stessa parola acqua. Prendiamo la parola rosa, che abbiamo già detto altre volte, no? Che se tu dai una rosa rossa a una capra, lei senza dire una parola, senza darle significato, la mangia tranquilla. La dai a un botanico, la studia, la classifica. Un fiorista la coltiva, un fioraio la vende. Ecco, se un ragazzo la dà alla sua donna, la sua ragazza, lei non la mangia, non la classifica, non la coltiva, non la vende, semplicemente gioisce, perché in quella rosa c'è la luce della sua esistenza. Quella rosa è un simbolo. Cioè, vedete come la stessa realtà, che noi classifichiamo con una sola parola, può avere infiniti significati, e quale quantità di significati o anche quale poesie può avere la stessa parola. Ecco, il Signore accetta sempre l'equivoco anche nella nostra vita, perché vuol farci passare dagli elementi più animali come la capra all'ultimo elemento, di saper leggere la realtà come segno di amore. E difatti si parte: tu non puoi attingere, e dove ce l'hai? Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe. La donna però capisce che c'è qualcosa di più di Giacobbe. Lui ci ha dato questo pozzo, questo senza pozzo mi dà da bere, chi sarà questo? Più del grande patriarca? Sai che a questo pozzo hanno mangiato tutte le, bevuto tutti i nostri figli e tutte le nostre bestie? Sì. Al pozzo del padre Giacobbe hanno bevuto i figli di Giacobbe e le sue bestie. Ma c'è un altro pozzo dove bevono i figli di Dio e non le bestie. Ed è quello che la donna deve scoprire.
Se fosse qualcosa, rapidamente mi pare si possa aggiungere. Cioè, l'impressione che ha questa donna, la traduco per noi, è l'impressione che, ma come può Dio soddisfare alle nostre esigenze, alla nostra esigenza? Sembra così lontano, ci sembra inadeguato, impossibilitato, fuori tiro. E ancora, sembra che ci possa essere qualcuno, qualcosa, che paragonato a Dio sembra essere preferibile a Lui, se non superiore a Lui. Domanda se tu sei superiore forse al nostro padre Giacobbe, quello sì che valeva. Tu sei all'altezza? Ecco, queste domande possono magari porre un po' al termine, porsi al termine di questa lettura.
Ecco, lasciamo allora in sospeso la risposta di Gesù. Comunque avete visto l'impostazione della fede, non è solo quella della legge di Nicodemo che viene di notte, o del Battista, l'asceta del deserto. Ecco, l'impostazione più profonda alla quale tutti devono arrivare, anche Nicodemo e anche Giovanni, è quella solare di questa donna. Cioè, è un incontro di desiderio. Pieno di fraintendimenti, come la nostra esistenza, ma è a questo livello che è la fede. La fede non è credere qualcosa di sublime o avere una morale rigorosissima. Certo che la fede dà anche delle idee e fa anche agire in un modo invece che in un altro, ma la fede è innanzitutto qualcos'altro. È un incontro da persona a persona, da sposo a sposa, col Signore. Ecco, allora lasciamo in sospeso l'incontro e vediamo settimana prossima cosa si dicono ancora.
Forse sì, conviene suggerire qualche passo di approfondimento, oltre al Salmo che abbiamo indicato, il Salmo 63. Il Salmo 45, dal libro del profeta Ezechiele, tutto il capitolo sedicesimo, il Cantico e Osea, dal libro del profeta Osea, capitolo secondo, 16-25. Ecco, al solito, così qualche ripresa, sottolineatura, più che domande, diciamo qualche risonanza, qualcosa che ti abbia colpito.
Incontro di due desideri, da una parte e dall'altra, però allora spesso sentiamo di persone che dicono ho cercato tutta la vita e non ho trovato, e spesso possiamo anche pensare che siano persone in buona fede, come dire, non che hanno cercato illusioni o cose vane. Ma allora cos'è? È gente disperata, è gente che si è sbagliata, è gente che ha traguardi sbagliati, perché ne ho sentite più di uno che mi hanno detto così.
Sì, ecco, si può cercare tutta la vita sulla linea, per esempio, di Nicodemo e non trovare. Cioè, si può cercare in direzione sbagliata. Bisogna cercare nella direzione dei desideri profondi, non delle proprie paure, non delle proprie colpe, lì più scavi peggio è. Bisogna cercare nell'altra direzione, quella del desiderio, della sete. E non c'è nessuno che poi presto o tardi non trovi se cerca con sincerità, però c'è il pericolo di cercare su strade che non portano. Cioè, su strade senza amore che portano a isterilirsi, che portano a una forma di autogiustificazione, di rigore, non di incontro con l'altro. Sono strade sterili. Però c'è qualcosa, che in queste strade che portano a nulla e che aumentano l'angoscia, uno deve capire almeno una cosa, che la strada allora è esattamente quella opposta. Questa donna, se volete, ha seguito la strada della trasgressione, eppure dice no, non sono soddisfatta. Va al pozzo che è la strada della legge, ma quest'acqua, vabbè, insomma, si fa fatica a tirarla su, fino a mezzogiorno, sperando anche così. E invece capisce che c'è qualcos'altro. C'è l'incontro da persona a persona. E la fede è questo incontro da persona a persona. E bisogna, probabilmente, per questo incontro, lo dicevo già, non cercare sulla via delle colpe, delle paure, qui non incontri il Signore. Bisogna essere abbastanza liberi dalle colpe e dalle paure. Difatti il Signore vuol liberarci dalle colpe e dalle paure per stimolare il nostro desiderio. E se notate tutti i Vangeli, perché la prima parte raccontano miracoli? E non perché a Gesù interessi fare spettacoli pirotecnici, è perché i miracoli liberano i nostri desideri. Cioè aver piedi che camminano, occhi che vedono, orecchi che ascoltano, mani che toccano, cuore che vive, è ciò che tutti desideriamo. E il miracolo serve a dire, guarda, desidera una vita che sia completa, felice, perché se non desideri questo non ti posso dar nulla, perché io sono amore, gioia e felicità. Se cerchi invece sull'altra strada non trovi. Ci vuole molta libertà da schiavitù di colpe, che la parola lo fa progressivamente, sì. Infatti per quello si annuncia la buona notizia di che cosa? Che siamo liberati dalle colpe, siamo liberati dalle paure e dalle schiavitù, perché? Perché c'è qualcos'altro.
A me pare di capire in questo incontro che comunque è sempre necessario un atto di volontà. Nel senso, il Signore è lì, però ancora una volta gli chiede dammi da bere, cioè non è sufficiente arrivare fino a lì, ma bisogna ancora fare un passo, cioè andare incontro e fare ancora qualcosa.
E come vedi, di passi è vero, ce n'è tanti da fare. Poi per volontà non dobbiamo intendere, è giusto, ci vuole volontà, il volontarismo di chi fa tante cose. La volontà per gli antichi era la facoltà di amare, cioè ci vuole amore, la facoltà più alta dell'uomo, ci vuole intelligenza e sensibilità. Difatti Gesù neanche berrà, se notate. E alla fine la storia finisce che l'altra va via piantandogli la brocca vuota e ad annunciare. Quindi questa donna non dà nulla a Gesù, mentre gli dà la cosa più grande, gli dà la comprensione e lo accoglie. Per questo Gesù è veramente dissetato e lei stessa esercita la sua volontà, diciamo, il suo desiderio, la volontà più profonda del desiderio, nella linea giusta di accogliere le provocazioni dell'altro, fino ad arrivare anche lei a desiderare ciò che lui desidera. Ed è questo il cammino della fede, avere gli stessi desideri di vita, di amore, di felicità che ha Dio. È veramente solare questa scena di questa donna a mezzogiorno.
Sì, ecco, volevo proprio sottolineare questo, che mi è piaciuto moltissimo, questa visione di un incontro nel pieno del giorno, a cui non siamo molto abituati, pensiamo che Dio si debba incontrare così nella sera, nel silenzio, nell'isolamento, invece qui nel mezzo della giornata, sotto il sole, quando così la vita ferve forse di più, perché è il momento in cui almeno noi viviamo più, diciamo, con più dinamismo la nostra realtà, e proprio lì avviene un incontro che può cambiare la vita. Questo così mi piace moltissimo pensare che questo è possibile anche per noi. Magari al bar, quando beviamo qualcosa.
Bisogna mandare i discepoli a comprare da mangiare al bar vicino, però.
A proposito del cercare, in una delle ultime risposte che hai dato, mi sembra di aver capito che vale la pena usare di cercare cose grandi. In quel salmo che abbiamo letto due o tre lunedì fa, invece c'era un aspetto un pochettino diverso, molto più che può essere interpretato in un modo molto più più debole, più rassegnato, più in un certo modo più simile a quello che normalmente sentiamo. Volevo magari un commento su questa diversità di desideri.
Sì. Il salmo che citava è il 131. Cioè mio cuore non desidera cose grandi, superiori alle mie forze. Ed interpretare il Salmo.
Ecco, direi che il desiderio che Gesù esprime, il desiderio è bisogno, no? È una cosa che ti manca. Quindi il desiderio è sempre debolezza. Più grande il desiderio, più grande la debolezza. Cioè, non è che pretenderli era non pretendo cose grandi, superiori alle mie forze. Mentre invece desidero, e ciò che desidero è sempre grande, è sempre superiore alle mie forze. Io ciò che desidero è ciò che non posso fare, perché ciò che posso fare neanche lo desidero, lo faccio, se proprio è necessario, se non faccio senza. Il desiderio è qualcosa che non è nella mia possibilità. Per esempio l'altro, la relazione, che l'altro mi accetti, mi vogli bene, è un gioco di libertà sua. Posso solo desiderarlo e accoglierlo, ed è la cosa più grande. Quindi per sé l'oggetto del desiderio è così grande che è qualcosa che addirittura sempre mi trascende, mentre la pretesa è di qualcosa che mi spetta, che mi faccio. Ecco, quindi era in quel senso che non pretendo cose grandi, mentre desidero cose grandi, anzi grandissime. L'uomo è desiderio soprattutto.
E poi Teresa, normalmente detta d'Avila, Santa Teresa di Gesù, dice che è una falsa umiltà quella che si accontenta di piccoli desideri. Ecco, l'umiltà vera può andare congiunta, si congiunge anzi con il desiderio, l'aspirazione, che significa poi l'apertura e l'attesa, non la pretesa, di Dio stesso, che più grande non può esserci, no?
Tra l'altro ringraziamo di tutte le domande e anche le risonanze, perché aiutano tutti a capire meglio, anche brevemente proprio dire ciò che ha colpito una cosa, perché sono angolature diverse che fanno capire meglio ciò che è stato scritto, insomma. E noi lo leggiamo apposta con voi perché così ci aiutate a capirlo, quindi. Anche brevemente.
Le persone che dicono di cercare la fede di mezza età, diciamo che sono tutte intrisi dai pensieri filosofici del secolo, anche se non sono degli studiosi, però hanno captato durante la loro vita le varie teorie, quindi le opposizioni alla fede sono delle frasi dette e ridette che però colpiscono anche chi ha fede e ha difficoltà di rispondere, ed è difficile dire spogliati da tutti questi falsi di queste false ideologie.
E difatti,
quindi la difficoltà è aiutare anche un colloquio molto semplice. E uno dice: io ho fede perché grazie Signore la devo coltivare, la mia fede, in ritorno alla mia fede bambina. Quindi invece di dire di spogliarsi da questi pensieri del secolo, uno dice: cerca di tornare bambino. Non so se sia giusto.
Sì, poi qui è bello l'atteggiamento di Gesù, che vuol condurre questa alla fede in lui proprio, è l'itinerario di fede che Gesù sta facendo con questa donna, non un itinerario qualunque. E parte da che cosa? Dal bisogno immediato che lui ha. Ha sete davvero? Poi questa sete significa anche qualcos'altro. Ha sete che questa donna lo accolga. Ha sete che questa donna gli voglia bene come lui vuol bene a lei. Questa donna rappresenta poi ciascuno di noi. Quindi parte proprio dal bisogno reale che c'è, non da discussioni teologiche. Poteva fare la discussione: tu sei samaritano, credi solo al Pentateuco, ma sai che ce ne sono tanti altri di libri, poi i cristiani ne aggiungeranno altri ancora. Cioè non fa né discussioni né ideologiche né teologiche. La donna poi le farà un pochino e lui taglia abbastanza corto. E quando le parla dei mariti, allora comincia a fare: allora tu sei profeta, allora dimmi come adorare, eccetera. Ma proprio Gesù salta le barriere ideologiche nel suo discorso e per puntare sulla cosa fondamentale: cosa desideri nella vita? Quali sono i tuoi desideri? Ma sei contento? Sei soddisfatto? Hai gioia di vivere? È lì il problema, non le idee che hai. Le idee, guarda, basta essere scemi, ne inventi subito una. E più si è scemi, più se ne inventa, perché le idee vere non le inventi, nel senso che non te le inventi, corrispondono a certe realtà che hai constatato con molta fatica e sono così e così vere. Quelle invece così dogmatiche sono pericolose, proprio, da uno che non ha capito. Da uno che dice: le idee sono queste, i fatti o sono così o peggio per loro, ma non è grande intelligenza questa. E Gesù invece proprio bypassa questo, non per ingenuità, anzi. E c'è una sapienza che parte dalla realtà e dai bisogni fondamentali dell'uomo, e anche ogni discorso così interreligioso o religioso o parte da queste realtà profonde che sono il desiderio di felicità, di intesa, di amore, di pace, di libertà, di rispetto, eccetera. Oppure ci si scanna solo.
A me colpisce che questa donna, questo essere umano, senza intermediari e senza testimoni, parli con Dio, con la propria intimità. E quello che penso che Dio ci invita a fare, a dialogare di più con Lui, al di là dei momenti canonici in cui è necessario anche pregare e comunicare insieme.
Ma difatti il problema è il dialogo con Dio. L'uomo è il partner di Dio, e lo è nella misura in cui dialoga. E vedremo la risposta di Gesù, c'è proprio una sorgente interiore zampillante di vita, ed è lì che la nostra sete è dissetata. Su questo punto torneremo la volta prossima.
A me ha colpito il fatto che la fede è nata dall'incontro, e io credo che per tutti gli uomini la fede nasce dall'incontro con Dio, anche per i cristiani normali, che la fede vera nasce dall'incontro.
Difatti anche Nicodemo e anche Giovanni Battista, se vogliono conoscere il Signore, devono diventare come questa donna alla fine. Questa donna difatti non è solo la versione femminile, una delle vie possibili di approccio al Signore, ma è l'unico approccio reale, anche gli altri, ed è per tutti, non solo religioso questo. Per tutti l'approccio è di questo tipo. Continueremo le prossime volte.